Bentornati carissimi amici ascoltatori e grazie ancora una volta per essere all'ascolto del nostro programma. Ieri abbiamo letto in Atti al capitolo 15 della prima grande crisi della Chiesa. Questa crisi era dovuta al fatto che in Giudea una parte degli ebrei convertiti era costituita da persone che venivano dal farisaismo, persone quindi che avevano sempre basato la loro religiosità sull'osservanza puntuale della legge di Mosè e che, pur essendosi convertiti, volevano fermamente continuare, ritenendolo giusto, a comportarsi secondo le regole che avevano sempre cercato di seguire. Essi sostenevano inoltre che anche i gentili dovevano, per entrare a far parte della Chiesa e quindi essere salvati, dovevano, dicevo i gentili, essere circoncisi e osservare anche loro integralmente la legge di Mosè. Mi permetto a questo punto un breve inciso. Come tutti sanno, nel corso della storia ci sono stati molti concili della Chiesa, concili nei quali si è discusso, si è deciso in merito a grandi questioni dottrinali, temi quali la validità e l'infallibilità delle Scritture, o la deità di Cristo e il fatto che Egli è Dio e uomo contemporaneamente, eccetera, eccetera. Ci sono stati concili ogni volta che nella Chiesa affioravano differenze. Qualcuno pensa che anche oggi ci sarebbe bisogno di un concilio. Può darsi. Tuttavia, temo che, pur con tutta la buona volontà, non si giungerebbe mai ad un accordo perché ci sono troppe chiese che si sono allontanate dalla persona di Cristo. Un concilio che non ruota attorno alla persona di Cristo non può essere considerato un concilio ecclesiastico, dal momento che il Signore Gesù Cristo è il nucleo su cui è costruita tutta la Chiesa. Il problema non è a livello di riti, di appartenenza o di cerimonia, il punto focale è la relazione personale di ognuno con Gesù Cristo. Purtroppo ci sono persone che sono lontane da Cristo e non sperimentano la comunione con Lui. Nonostante ciò, vogliono discutere degli aspetti rituali della vita di Chiesa. Oh, certo, possono anche portare un'enorme Bibbia sotto il braccio, andare in chiesa ogni domenica, cantare gli inni con entusiasmo, ma lunedì il Signore Gesù è lontano da loro perché essi non hanno una stretta e viva comunione con il loro Salvatore. Caro ascoltatore, quello che ho descritto non è il cristianesimo. Essere dei cristiani non significa appartenere a una certa chiesa o ad una certa denominazione religiosa, ma riconoscere come Signore ed onorare come tale Gesù Cristo, il Figlio di Dio, venuto al mondo per dare ad ogni uomo la possibilità di essere salvato, e salvato attraverso il sacrificio della sua stessa vita. Gesù Cristo dovrebbe essere al centro delle nostre vite rinnovate. Dovremmo pensare a Lui costantemente. Non dovremmo mai guardare un tramonto senza pensare a colui che l'ha creato. Dovrebbe essere presente nella nostra vita di tutti i giorni, in ogni situazione, anche quando siamo tesi, ansiosi, preoccupati. Ora, concentriamoci sul Concilio di Gerusalemme. I personaggi presenti formavano un gruppo eccezionale. Si erano riuniti per discutere su un tema di grande importanza, la legge contro la grazia, o la legge contro la libertà. Qui stava infatti il nodo della questione. Non si trattava solo di dover decidere se uno dovesse essere circonciso o meno, o se potesse mangiare carne sacrificata agli idoli o no. La questione era, ed è, occorre farlo per essere salvati? Vediamo di arrivare al cuore del problema. Vorrei ancora farti notare l'uso del diminutivo da parte di Luca. Vivace discussione o non piccola controversia. Secondo un'altra traduzione, significa insomma che discutevano animatamente, piuttosto spesso. Il dibattito era acceso. Occorre capire che in questo concilio era l'intero Vangelo ad essere messo in discussione. Nel Nuovo Testamento il termine Vangelo ha due significati. Prima di tutto ci sono i fatti del Vangelo, che sono assolutamente basilari, essenziali. Parliamo della morte, della sepoltura, della risurrezione del Signore Gesù Cristo. Paolo cita questi fatti nei primi 5 versetti di 1 Corinzi, capitolo 15. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto invano. poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Questi sono i fatti del Vangelo e riguardano la persona di Cristo. Proseguo sempre da Prima Corinzi, capitolo 15, andando a leggere i versetti dal 15 al 17. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non resuscitano. Difatti, se i morti non resuscitano, neppure il Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. È necessario affrontare questa realtà, caro ascoltatore. Se Cristo non fosse risuscitato dai morti, non ci sarebbe nessun Vangelo. Ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Così dice il versetto 20 di quel capitolo 15 della prima lettera ai Corinti. I fatti del Vangelo sono la morte, la sepoltura e la risurrezione di Cristo. Il Vangelo è in secondo luogo l'interpretazione dei fatti. La verità che sta alla base dell'Epistola ai Galati è proprio legata alla interpretazione. Ed è anche il punto cruciale del tema discusso nel primo concilio di Gerusalemme. Perciò il Vangelo ruota anche su ciò che Paolo afferma in Galati 2, versetti 15 e 16, e al capitolo 3, versetto 22. Leggiamo questi pochi versetti. Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Cosa si deve fare quindi per essere salvati? Credere, niente di più, niente di meno. I giudei di quel tempo erano diversi dagli appartenenti alle correnti liberali di oggi. Il liberale nega i fatti del Vangelo, nega la risurrezione fisica di Cristo. Alcuni dicono addirittura che Gesù sia solo un mito, che non visse e non morì mai. Negano che Gesù sia morto per i nostri peccati. Nel primo secolo i giudei non negavano i fatti del Vangelo, c'erano troppi testimoni. Paolo dice che più di 500 persone videro Cristo risorto nello stesso momento. Anche gli apostoli erano testimoni di Cristo. Si trovavano là per testimoniare. I giudei non discutevano i fatti del Vangelo. La disputa nacque circa l'interpretazione di quei fatti. Cosa ha fatto per te Cristo morendo sulla croce? Il suo operato è sufficiente per salvarti? Occorrono ulteriori riti o cose simili per ottenere la salvezza? Devi ubbidire alla legge di Mosè? Queste erano le domande che essi si ponevano. Ora torniamo al capitolo 15 degli Atti e andiamo a Gerusalemme con Paolo e Barnaba. Questi due fecero un resoconto delle loro esperienze alla chiesa di Gerusalemme, così come avevano fatto ad Antiochia. Dissero in pratica: abbiamo predicato il Vangelo a uomini e donne non giudei. Essi hanno creduto in Cristo. Non conoscono la legge di Mosè, ma hanno creduto in Cristo e sono stati salvati. I farisei volevano dare un tocco personale al Vangelo, ma è necessario dire che nel momento in cui si aggiunge qualcosa al Vangelo, lo si perde e al suo posto si possiede una religione. Non si possiede più il Vangelo di Cristo. L'unico approccio a Gesù Cristo è la fede. Tutti dobbiamo andare a Lui per fede. Egli non ci permetterà di raggiungerlo in nessun altro modo. Infatti Gesù disse, e troviamo queste parole in Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Tutto è racchiuso in queste parole. L'unica domanda che Dio pone a questa umanità, umanità che è persa nel peccato, è: che valore dai alla morte di mio figlio per te? Dio non ci impartisce lezioni catechistiche del tipo «voglio che tu sia un bravo ragazzo, voglio che frequenti una chiesa, voglio che partecipi a questa o a quella cerimonia». No, questo genere di insegnamento appartiene solo ad una religione insipida. Non proviene da Dio. Dio dice «mio figlio è morto per te. Cosa vuoi farne di lui?» La risposta a questa domanda determinerà il tuo destino eterno. Questo è l'interessante tema che si discusse al Concilio di Gerusalemme. Gli apostoli e gli anziani si riunirono per discutere di questo problema. L'atmosfera era calda e regnava un certo nervosismo. Tuttavia, occorreva giungere ad un accordo e Simon Pietro fu il primo ad annunciare la propria decisione. Non penso che questa sia stata la prima volta in cui Pietro prese la parola. Non sarebbe stato nel suo carattere stare tranquillo fino a quel momento. No, credo proprio che avesse già fatto qualche intervento prima di quello. Ma nei versetti che abbiamo letto ieri, nel capitolo 15 degli Atti, e che propongo di rileggere ora, egli tira le fila dell'intero discorso. Pietro si alzò in piedi e disse: «Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. E non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo per essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo di loro». Questa decisione non era nuova per Pietro. L'aveva già dichiarata al tempo della conversione di Cornelio. Egli ricordò come egli stesso fosse rimasto scioccato da quella verità. Gli era stato detto di andare tra i gentili, di predicare loro il Vangelo senza la legge. I gentili, ossia i non ebrei, erano incirconcisi, non seguivano la legge di Mosè, mangiavano carne di maiale, eppure erano salvati. Il consiglio ascoltò Pietro, perché egli aveva una mentalità chiusa. Non intendo in senso negativo, ma voglio dire che è giudeo al 100%. Lui stesso aveva dichiarato di non aver mai mangiato niente di impuro e che non avrebbe mai messo piede nella casa di un gentile. Nessuno stava più incollato di lui al sistema mosaico. Così, se Pietro parlava, veniva ascoltato. Ora, Pietro afferma che i gentili hanno udito il Vangelo dalla sua bocca e hanno creduto. Erano davvero salvati? Sì, salvati per grazia. Pietro stesso dovette imparare che non si è salvati in base a ciò che si mangia. La salvezza non è legata all'osservazione del sabato, della domenica o di qualsiasi altro giorno. La salvezza è per grazia, attraverso la fede. Siamo liberi di scegliere. Pietro disse forse che i loro cuori furono purificati per aver osservato la legge? No, ma per aver avuto fede. Pietro disse: «Sono stato a casa di Cornelio. Ho raccontato a lui e alla sua famiglia i fatti del Vangelo. Hanno creduto e sono stati salvati. Lo Spirito Santo è sceso su di loro, così come è avvenuto a Gerusalemme». Vedi, cara amica, caro amico, questa era ed è sempre l'unica via di salvezza, per fede. Non devi far niente per guadagnarti la salvezza. Gesù Cristo ha già provveduto per te 2000 anni fa. Dio ti chiede solo di accettare suo figlio, che è morto per te, di accettarlo come tuo personale salvatore. Simon Pietro fece nel suo discorso anche una terribile affermazione. Disse infatti che né loro né i loro padri rispettarono la legge. L'ho detto tante volte e non mi stancherò mai di ripeterlo. Dio non ha mai salvato nessuno attraverso la legge. E sai perché? Perché nessuno l'ha mai osservata in modo perfetto. Dio salva solo a una condizione: che si abbia fede nella morte, nella resurrezione del Signore Gesù Cristo. Prima di Cristo, gli uomini offrivano sacrifici a Dio. Li offrivano per fede. Abele capì che l'agnellino non avrebbe mai cancellato i suoi peccati. Capì che l'agnello era una figura di colui di cui Dio aveva parlato a sua madre. Dio aveva detto al serpente, figura di Satana, «Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno». La progenie della donna di cui parlava era proprio Cristo Gesù. Abele ci credeva, credeva in Dio, fu salvato per fede. Così Simon Pietro dice, «A dire la verità, via, siamo sinceri, non riusciamo ad obbedire a tutta la legge. Vedi, non c'è niente di più ipocrita che fingere di vivere la propria vita su un piano spirituale, di vivere secondo il sermone sul monte e di rispettare sempre la legge. Non serve a niente fingere. Vorrei poterti guardare negli occhi e dirti, perché non ammetti di essere un peccatore perduto? Perché non ammetti che non compiaci Dio perché da solo non ne sei capace? Perché non vai a Lui come peccatore e non poni la tua fiducia in Cristo come tuo Salvatore? Egli ti riceverà». Dice Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 6, versetto 37. «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Io sono venuto così al Signore. Tutti coloro che conosco e che sono stati salvati sono giunti così a Lui. Fu così per Saulo, ossia per l'Apostolo Paolo, Saulo da Tarso, per l'Eunuco Etiope e per tutti coloro che sono venuti a Cristo. Simon Pietro usò molta delicatezza in questo caso. Gli ebrei vengono salvati esattamente nello stesso modo in cui vengono salvati i gentili. Sono quasi sicuro che Simon Pietro non mangiasse ancora carne di maiale, ma sottintende, non sono stato salvato perché non mangio carne di maiale, sono stato salvato perché ho creduto in Cristo. Fu salvato, quindi, dalla grazia di Dio. Dopo Pietro iniziò a parlare Giacomo. Vorrei precisare che non si tratta di Giacomo, fratello di Giovanni, perché era morto martire. Infatti troviamo questo in Atti, al capitolo 2. Non si sa esattamente chi fosse questo Giacomo. Sappiamo che diventò la guida della chiesa di Gerusalemme. Pietro ne ha già parlato, definendolo come tale in Atti 12:17. Potrebbe essere Giacomo, figlio di Alfeo, uno dei dodici. Comunque, la tradizione della Chiesa ha da sempre identificato quest'uomo come Giacomo, fratello di Gesù. È lo stesso che scrisse l'Epistola di Giacomo. Mi fermerei qui per fare una ulteriore precisazione. Credo che il modo migliore per studiare il libro degli Atti sia quello di studiare parallelamente le Epistole. Abbiamo, per esempio, già menzionato l'Epistola ai Galati, e sarebbe bene leggerla durante lo studio di Atti 13 e 14. A questo punto, in Atti 15, sarebbe appropriato studiare l'epistola di Giacomo. Giacomo riassunse nel suo discorso il pensiero del Consiglio di Gerusalemme e preparò il programma di Dio per il futuro. Dobbiamo ricordare che questi uomini stavano col naso incollato a una finestra che stava per aprirsi su un mondo nuovo. La Chiesa nacque alla Pentecoste, era ancora molto giovane, viveva ancora il periodo dell'infanzia. Tuttora alcune persone non capiscono che viviamo nell'età della grazia, il periodo della Chiesa. Quindi cerchiamo di non essere troppo critici nei confronti di quegli uomini che stavano sulla soglia di questa nuova era. Immagino che dopo l'intervento di Simon Pietro e dopo che Paolo e Barnaba ebbero fatto il proprio resoconto, ci fosse silenzio, perché nessuno sapeva cosa dire. Persino i giudei furono ridotti al silenzio dai racconti di ciò che era successo. Quando Giacomo quel giorno chiese alla folla di ascoltare ciò che stava per dire, sapeva di dover dire cose molto importanti. Quindi è sottinteso che anche noi dobbiamo ascoltare. Probabilmente molti di noi dovrebbero trascorrere più tempo ascoltando Dio e meno tempo parlando. Allora, ascoltiamo. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Perché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe dove viene letto ogni sabato. Giacomo è assolutamente d'accordo con Pietro. Confermano il piano di Dio per il mondo odierno. Dio sta forse salvando il mondo intero? No. Dio sta portando il suo regno nel mondo? No. Ma allora, cosa sta facendo Dio oggi? Sta girando tra i gentili, per trarne un popolo per il suo nome. In Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, leggiamo che davanti al trono di Dio ci saranno genti di ogni lingua, di ogni tribù, popolo e nazione. La parola di Dio deve essere diffusa nel mondo. Incontrerà opposizione, ci sarà apostasia, cioè l'abbandono della fede, ma essa dovrà essere diffusa perché Dio chiamerà il suo popolo da tutte le parti del mondo. Ecco perché sono così ansioso di predicare la parola di Dio. In questo momento ci sono persone di ogni colore, luogo, condizione, di ogni razza e in pratica di ogni nazione che ascoltano studi biblici radiofonici proprio come questo. Trasmettiamo da stazioni che si ascoltano in quasi tutto il globo. Dobbiamo ringraziare Dio se riusciamo ad usare questo mezzo per predicare la sua parola. Cosa ne fa Dio della parola? La usa per chiamare il suo popolo. Non tutti coloro che odono la parola credono. Non tutti accettano la buona novella di Gesù Cristo, ma coloro che l'ascoltano diventano parte del suo popolo. Sottolinea il versetto 14 nella tua Bibbia. Io l'ho cerchiato. Dio sta visitando i gentili per chiamare il suo popolo. Gli sono molto riconoscente per avermi dato l'opportunità di dire alla gente della salvezza che egli offre nel Signore Gesù Cristo, di insegnare la sua parola. Pensi che questa nuova epoca sia in contrasto con il Vecchio Testamento? Beh, non lo è. Le parole dei profeti corrispondono alla realtà. E infatti Giacomo cita nel suo discorso un profeta. Vedi Amos, capitolo 9, versetti 11 e 12. Il tabernacolo di Davide è caduto. Su questo non c'è dubbio. Non c'è più nessuno della stirpe di Davide. L'unico che ha questo titolo siede in questo momento alla destra di Dio. Ma Dio ricostruirà il tabernacolo, manderà ancora Gesù sulla terra. Dio dice a suo figlio, «E a quale degli angeli egli disse mai, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi?» Ebrei 1,13. Dio farà in modo che tutti i nemici di Cristo si inginocchino ai suoi piedi. La ribellione finirà uno di questi giorni. Finché Dio non rimanderà Gesù sulla terra, lo Spirito ripeterà «Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui». E ho appena letto il versetto 12 dal Salmo 2. E vedo che il tempo, purtroppo, anche questa sera a mia disposizione, sta terminando e a questo punto non mi resta altro che incoraggiarvi a confidare, come abbiamo detto fin qui questa sera, a confidare davvero, sinceramente nel Signore e ti auguro a questo punto un buon fine settimana. Mi raccomando, ci sentiamo noi nel prossimo appuntamento, vale a dire lunedì sera, lunedì prossimo. Ciao!